A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno cari ascoltatori, cari ascoltatrici, bentrovati ad A come Africa. Io sono Sara Milanese e staremo insieme per la prossima mezz'ora. Torneremo ad occuparci del conflitto in Repubblica Democratica del Congo in questa puntata. Vedremo velocemente anche alcune delle principali situazioni in evoluzione in altri paesi del continente. Iniziamo subito però con una notizia di qualche giorno fa, una buona notizia, una notizia che potrebbe avere davvero un impatto importante a livello sanitario per l'Africa e non solo per l'Africa. Si tratta del primo trattamento antimalarico approvato anche per i neonati. Ne parliamo con Nicoletta Dentico, giornalista ed esperta di politiche sanitarie globali e di diritto alla salute, che è nuovamente nostra ospite. Buongiorno Nicoletta.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Grazie a te come sempre per la disponibilità. E ti chiederei di partire proprio dall'inizio, insomma. Di che cosa si tratta? È un trattamento davvero innovativo questo?
Ma innanzitutto sì, è una buona notizia che anche recentemente il direttore generale dell'OMS ha voluto registrare tra appunto le cose positive in uno scenario in cui evidentemente viviamo il diritto alla salute è sotto attacco nelle maniere più efferati che si possono immaginare. Questa è una buona notizia, perché Coartem, che è diciamo un trattamento antimalarico che ormai ha quasi più di vent'anni, non era mai stato pensato se non in tempi relativamente recenti in versione pediatrica, però ancora per versioni pediatriche di bambini che non erano neonati, cioè finora i neonati avevano la somministrazione di questa terapia per bambini più grandi e quindi con un problema di dosaggio non indifferente. L'arrivo di Coartem Baby, così è chiamato, significa l'introduzione del primo farmaco che può essere somministrato ed è stato testato, e fra l'altro proprio nei giorni scorsi la stessa OMS ha approvato la prequalificazione di questo farmaco per neonati a livello globale, il che significa che è possibile dopo le prime sperimentazioni, i primi trial e anche i programmi tipo in Ghana, per esempio, dove ormai è stato testato, grazie alla prequalificazione dell'OMS significa che potrà essere distribuito a prezzi accessibili con facilitazioni appunto di accesso a tutti i paesi che hanno il problema della malaria per i bambini. Non ci dimentichiamo che sono più di 600.000 bambini che ogni anno muoiono a causa della malaria, e l'arrivo di Coartem Baby è quello che si chiama un breakthrough, cioè una apripista per definire anche forse in maniera nuova le sorti di questa malattia e delle persone che ne rimangono, dei piccoli pazienti che ne rimangono colpiti.
Sarà forse scontato sottolineare che in bambini così piccoli chiaramente le difese immunitarie sono estremamente basse e impreparate ad affrontare una malattia come la malaria, e questo causa conseguenze anche per bambini che riescono a superare la malattia, conseguenze anche con lunghi effetti per il resto della loro vita. Quindi è importante anche da questo punto di vista. E dicevamo, e tu giustamente ricordavi, non è automatico l'arrivo di questo trattamento nell'immediato, insomma. Che tempi ci possiamo aspettare? Si possono prevedere?
Allora, è chiaro che questa decisione dell'OMS di accelerare la prequalificazione, il che significa in un certo senso un'approvazione regolatoria su scala globale secondo stretti criteri, diciamo, farmaceutici di efficacia e di sicurezza, potrà sicuramente agevolare una fase di distribuzione, di rollout, diciamo, del farmaco nei paesi che ne hanno maggiormente bisogno. Certo, va detto che Oggi i sistemi sanitari vivono una condizione di grande penuria finanziaria, di grande difficoltà finanziaria. Non ci possiamo dimenticare che, nonostante gli impegni come quello di Lusaka, contratto dagli stessi paesi africani per aumentare il loro bilancio a favore della salute e quindi anche delle spese sanitarie, sempre più paesi africani si trovano sotto il giogo di un debito che ormai è fuori controllo. Noi parliamo spesso della crisi climatica, della crisi migratoria, ma non parliamo abbastanza della crisi del debito che riguarda tutti i paesi nel nord e nel sud del mondo, ma che diventa veramente una spada di Damocle per i paesi del sud del mondo. E questo in un certo senso inficia anche quelli che potrebbero essere facili percorsi di accesso, di arrivo di questo medicinale nei paesi che ne hanno bisogno. Certo che l'urgenza sanitaria di affrontare la malaria, che non possiamo dimenticare, negli ultimi anni anche a causa della crisi climatica è tornata in auge. La malaria, il trend di prevalenza e di morbidità della malaria sono in crescita negli ultimi anni, e quindi c'è bisogno assolutamente di affrontare il problema, anche perché il parassita della zanzara, cioè non è che lo elimini prendendo questo farmaco, evidentemente.
Certo.
Andare ci sono con l'incremento, insomma, anche la distruzione di ecosistemi dove le zanzare sono nascoste, sono protette, fa sì che le zanzare continuino a circolare, e c'è bisogno di avere strumenti sanitari, anche se da soli poi non risolvono il problema, ma soprattutto strumenti sanitari che permettano ai bambini piccoli di poter affrontare questa questione, e ai loro genitori, perché appunto chi è stato in Africa lo sa bene che questa questione della malaria è una questione seria. La malaria è un po' come da noi l'influenza, può tornare, si può prendere facilmente semplicemente vivendo, perché non è che le reti proteggono di notte e abbiamo risolto il problema. La malaria si può contrarre nelle ore della mattina, soprattutto durante le ore del tramonto, quando
le zanzare
circolano.
La loro ora. Giustamente ricordavi che è una situazione questa che vivono i paesi, in particolare africani e quelli del sud globale, di peso del debito. È un tema che devo dire che qui cerchiamo in questa trasmissione di affrontare spesso, l'abbiamo fatto l'ultima volta anche solo una settimana fa. C'è un combinato tra l'altro terribile tra il peso del debito con il taglio che commentavamo proprio con te, Nicoletta, un anno fa, il taglio dei fondi di USAID, che anche e soprattutto in ambito sanitario ha segnato veramente un tracollo per molti paesi africani. Ricordavamo in particolare per quel che riguarda i farmaci antiretrovirali, che nel giro di brevissimo tempo non erano più disponibili in molti paesi africani. Ecco, questo è un altro elemento che non possiamo dimenticare, e però riacciuffo per chiederti di aiutarci a commentare, a contestualizzare alcune notizie che arrivano proprio dal continente in questo ambito, e cioè diversi paesi africani stanno rifiutando dei generosi proposte di finanziamento da parte degli Stati Uniti in ambito sanitario, nonostante questa situazione. Quindi il taglio dei fondi, il peso del debito e la necessità di promuovere riforme in ambito sanitario. Si parla in particolare del Ghana, che ha rifiutato 109 milioni che arrivavano appunto dagli Stati Uniti, lo Zimbabwe pure, lo ha fatto pochi giorni fa anche lo Zambia, che ha rifiutato ben 2 miliardi di dollari. I motivi sono diversi per questi tre paesi, ma il, diciamo così, il tema è lo stesso. Gli Stati Uniti, dopo aver chiuso USAID un anno fa, ora stanno riproponendo i finanziamenti, lo fanno però proponendo questi finanziamenti in cambio di qualcosa, chiedono qualcosa a questi paesi africani.
Sì, fanno accordi bilaterali che palesano quella che possiamo chiamare una generosità apparente, o comunque una generosità molto pelosa, Sara. Purtroppo questi accordi sono dei hanno come dire, una natura contrattuale che nonostante le cifre sembrino, no, importanti o comunque quasi cifre irrinunciabili per paesi che hanno difficoltà sanitarie e hanno difficoltà anche di finanziamento della salute, ma sono dei ricatti mostruosi perché in realtà davvero offrono un piatto di lenticchie per avere che cosa in ritorno? Beh, gli Stati Uniti fanno questi accordi sanitari bilaterali per avere un accesso non solo alle risorse minerarie dei paesi, questo è il caso dello Zambia, il caso del rifiuto dello Zimbabwe, ma anche perché chiedono in cambio, gli accordi avrebbero una durata di 5 anni, almeno sulla carta, ma una delle clausole che gli Stati Uniti hanno in un certo senso imposto a tutti i 20 circa paesi africani con cui questi accordi bilaterali sono in corso, hanno chiesto l'accesso incondizionato per un periodo che va dai 20 ai 25 anni di tutti i dati biologici, tutti i dati sanitari di quel paese, che permetterebbero agli Stati Uniti di avere accesso a un patrimonio di conoscenze sanitarie enormi che passerebbero dalla sovranità del paese a quella degli Stati Uniti e quindi delle aziende degli Stati Uniti. E noi sappiamo che per ogni dollaro che per esempio è stato investito nel vaccino contro Covid, alle aziende è arrivato qualcosa che va come ritorno tra i 52 e i 78 dollari. Quindi in realtà si tratterebbe di cedere completamente la sovranità biologica, la sovranità dei dati sanitari del paese agli Stati Uniti per un tempo lunghissimo, il che in un certo senso non apprezzo, perché significa che i paesi perderebbero il controllo sulla sulle anche le strategie di cura, di controllo dei patogeni, delle infezioni, delle malattie dentro il loro proprio paese. Quindi quello degli Stati Uniti io la considero una forma surrettizia di una guerra che gli Stati Uniti stanno conducendo contro i singoli paesi africani. Non se ne parla abbastanza, quindi fate benissimo a parlare di questo tema, perché in un certo senso non è molto diversa, cioè è diversa, ma la logica non è molto diversa da quella che ha visto come dire, gli Stati Uniti rapire il presidente del Venezuela per avere accesso alle risorse petrolifere del paese. È in corso una strategia americana insidiosissima per il futuro dei paesi africani.
L'obiettivo è proprio quello di andare a curare un rapporto, no, individuale per ogni singolo paese, cercare quindi di andare a colpire sulle debolezze. Un plauso davvero a questi tre paesi che si sono rifiutati nonostante le necessità. Sì. E dall'altra parte però c'è da dire, ne parliamo quasi in maniera, diciamo così, fa notizia, no, il loro rifiuto, a fronte invece di una trentina di accordi che gli Stati Uniti dicono di aver già sottoscritto con altri paesi, sempre con questa modalità, quindi questa sorta di ricatto: da una parte finanziamenti alla sanità, dall'altra voglio qualcosa in cambio, che siano dati sanitari sensibili oppure che siano un canale privilegiato per le risorse del paese. È assolutamente, sono d'accordo con te, è una dinamica.
Una cosa va detta però, perché anche in questo caso Trump ha i suoi annunci, no? 30 paesi, quanti sono? Lui fa gli annunci, la realtà è molto più articolata e complessa. Per esempio, nel caso del Kenya, il presidente keniano è perfino andato a firmare questi accordi alla Casa Bianca. Fatto sta che poi, una volta tornato a casa, sì, la Corte Suprema del Kenya gli ha detto: guarda che noi abbiamo una legge sulla sovranità dei dati, sul controllo dei dati, che non ti permette assolutamente di essere così tranquillo sul fatto che questo accordo bilaterale con gli Stati Uniti potrà essere veramente implementato in Kenya. E infatti c'è tutta un'attenzione politica, mediatica su questo accordo in Kenya, una grandissima mobilitazione della società civile, e francamente dubito che il Kenya
riuscirà,
certo, ad un anno dalle elezioni, a poter, come dire, con nonchalance accordarsi agli intenzioni di Trump su quel paese che peraltro è, come dire, una sorta di luogo di sperimentazione di tutte le politiche, insomma, incluse quelle del Piano Mattei italiane, su cui, insomma, dovremmo veramente porre l'attenzione con rigore e con continuità.
Teniamo accesi allora i riflettori anche su queste dinamiche. Per il momento però ci fermiamo qui. Grazie mille Nicoletta per essere stata di nuovo nostra ospite, per darci una mano sempre a contestualizzare per bene questi temi e queste dinamiche. Una buona giornata intanto.
Grazie a voi, buon lavoro, grazie,
a
arrivederci.
Te. Questo è Fala, è il secondo singolo di Fatoumata Diawara, cantautrice del Mali. È uno dei brani che anticipa il nuovo album Massa, che uscirà tra circa un mese, il 5 giugno. È un brano le cui sonorità descrivono bene il clima che il Mali sta vivendo in questa fase dopo gli attacchi congiunti di separatisti Tuareg e jihadisti. Il capo della giunta militare maliana ha assunto proprio un paio di giorni fa anche la carica di ministro della difesa, sostituendo il ministro Sadio Camara, che è stato ucciso il 25 aprile durante appunto gli attacchi. La situazione nel paese resta estremamente tesa, ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, continueremo poi a tenere monitorata anche questa vicenda. Così come continuiamo a guardare al Sudan, dove sapete è in corso un sanguinoso conflitto tra esercito e paramilitari che dura ormai da più di 3 anni. Ecco, nei giorni scorsi la capitale Khartoum, in particolare l'aeroporto della capitale, è stato obiettivo di bombardamenti. Ecco, la capitale era tornata più di un anno fa ormai, nella primavera del 2025, sotto il controllo dell'esercito, e questi bombardamenti degli ultimi giorni hanno fatto ripiombare i cittadini che sono tornati a Khartoum nella paura della guerra. Per ora è stato colpito appunto soltanto l'aeroporto, la cui riapertura poche settimane fa aveva lanciato un segnale di forte speranza. Di questo attacco il Sudan ha attribuito la responsabilità a Etiopia ed Emirati Arabi, ha richiamato addirittura l'ambasciatore di Addis Abeba in protesta. Etiopia chiaramente nega qualsiasi coinvolgimento. Abbiamo ancora solo pochi minuti, ma li dedichiamo a parlare Repubblica Democratica del Congo. Anche qui noi cerchiamo di tenere accesi i riflettori sul decennale conflitto nelle regioni dell'est, per in particolare il controllo delle preziose risorse minerarie. Vi ricorderete che una settimana fa vi abbiamo fatto ascoltare la testimonianza di François Kamate Kasereka, che è un attivista del nord del Kivu che si batte per l'ambiente, lo fa con non violenza, e che a cui è stato assegnato il premier Alexander Langer 2026. Ecco, questa settimana andiamo a vedere cosa sta succedendo in queste regioni. Lo facciamo con Giusy Baioni, giornalista freelance che segue con attenzione le vicende congolesi, a cui do il bentornata. La ringrazio anche per essere sempre con noi a raccontare e a monitorare quello che succede. Buongiorno Giusy.
Buongiorno Sara, buongiorno a chi ci ascolta.
Possiamo partire da che notizie arrivano dal territorio, perché le agenzie e i grandi quotidiani non danno spazio agli sviluppi. Come possiamo descrivere la situazione che si trova in questo momento nelle regioni dell'est del Congo?
Ma in questo momento io direi sostanzialmente una situazione di stallo. Quello che si sta muovendo molto invece è la situazione politica, ma è molto legata anche alla situazione della guerra e dell'occupazione dell'Est. Proprio ieri sera il presidente Félix Tshisekedi ha tenuto una conferenza stampa a Fiume, durante la quale ha in maniera molto franca parlato di possibilità di terzo mandato, che ricordiamo la sua Costituzione gli impedirebbe, e quindi conseguentemente anche di cambiare la Costituzione del paese. Tutto questo come lo giustifica? Dicendo che le regioni dell'Est sono sotto occupazione e non possono votare, quindi non si può pensare di andare al voto in un momento in cui una buona parte del paese, ricordiamo che le zone del Kivu sono quelle con densità abitativa più alta, insieme alla zona di Kinshasa, capitale, e quindi ecco, per lui diventa quasi un pretesto per poter pensare di rimanere al potere più di quello che gli sarebbe consentito. E quindi mi viene da dire, sostanzialmente, nessuno in questo momento ha davvero interesse a risolvere l'occupazione dell'Est.
Assolutamente, sì, è il primo pensiero che si fa inevitabilmente. Questo nonostante qualche settimana fa, il 19 aprile, se non sbaglio, ci sia stato un altro incontro tra appunto governo e ribelli dell'M23, che è stato presentato dai mediatori come un incontro tutto sommato utile e di successo. Che cosa hanno deciso e che conseguenze ci sono state appunto sul conflitto in corso?
Dunque, diciamo che questi colloqui sono stati in Svizzera, si tratta del nono round di colloqui, fino all'ottavo la sede era stata a Doha, hanno poi deciso, vista la situazione che c'è nell'area, di spostare questo nono round di colloqui in Svizzera. Sono durati 4 giorni, i comunicati ufficiali parlano di successo e elencano tutti i vari punti che sono stati raggiunti, ma si tratta semplicemente di, come dire, accordi riguardanti la situazione umanitaria. Si parla di via libera agli aiuti umanitari, di protezione dei civili, di protezione anche delle infrastrutture che servono alla vita quotidiana, liberazione, scambio di prigionieri, eccetera. Ma in realtà, in base ad alcune indiscrezioni giornalistiche che sono poi uscite sulla stampa francese francofona, quello che è emerso è che ci sarebbero state delle forti tensioni in questi colloqui e a livello politico non si riesce a trovare la quadra. Da una parte, l'M23 chiede che vengano fatte una serie di azioni da Kinshasa, ovvero intanto togliere le condanne a morte che Kinshasa ha emesso nei confronti dei capi dell'M23A. Poi chiedono di riaprire le banche. Da gennaio del 2025, quando Goma è stata occupata, tutte le zone sotto occupazione hanno le banche fuori uso, quindi non c'è circolazione di contante e immaginatevi la vita quotidiana è complicatissima, tanto più in una regione che vive molto anche di aiuti che arrivano dall'esterno, non si
Assolutamente.
riesce neanche a inviare denaro dall'Europa, dall'estero, insomma. Quindi queste sono le loro richieste. Kinshasa da parte sua chiede che venga riaperto l'aeroporto di Goma, che è stato distrutto parzialmente nel gennaio 25, da lì non è più funzionante, ma nessuno dei due vuole cedere su questi punti. Quindi a livello politico siamo proprio fermi.
Aggiungo velocissimamente, perché siamo proprio in chiusura, l'annuncio da parte di Kinshasa della creazione di un'unità paramilitare per la sicurezza dei siti minerari nel paese è una segnalazione che si aggiunge a quanto raccontavi appunto della mancanza di volontà che emerge a livello politico di voler veramente arrivare ad una soluzione del conflitto. Giusy, ci dobbiamo già fermare qui, non riusciamo chiaramente mai a dare così un'immagine completa di quella che è una situazione in evoluzione e estremamente complessa. Grazie mille comunque per essere di nuovo riuscita a darci una mano a capire qualcosa di più di questo conflitto, a mantenere accesi i riflettori anche su quello che succede nell'est della Repubblica Democratica del Congo. E buona
Grazie a voi.
giornata, alla prossima.
Grazie, ciao.
Sono le 11, diamo la linea pubblica con Lele Liguori e noi ci risentiamo presto. Trovate tutte le puntate anche sul sito di Radio Popolare. Grazie per l'ascolto da Sara Milanese.